ieri sera. L'attentato è avvenuto il 10 dicembre, sabato, alle ore 22:30 a Istanbul, in località Dolmabahçe, che appartiene al municipio di Beşiktaş, ai piedi del quartiere storico di Taksim, lungomare, tra lo stadio della squadra calcistica di Beşiktaş e uno dei palazzi imperiali dell'impero ottomano, Dolmabahçe. Si tratta di una via molto stretta ma molto trafficata, dove i mezzi spesso e volentieri in quell'ora sono fermi. Un'ora e mezza prima si era conclusa una partita di calcio tra Beşiktaş e Bursaspor, e dopo anni i tifosi della squadra avversaria Bursaspor sono stati permessi ad entrare nello stadio, quindi la capienza era quasi soddisfatta al 100%, per un attimo possiamo dire quasi che non c'è stata una strage storica. Quindi si tratta di uno stadio di circa 50.000 persone e l'esplosione è avvenuta un'ora e mezza dopo che è stata evacuata totalmente lo stadio in modo ordinario. Dato che appunto i tifosi della squadra avversaria erano entrati nello stadio per la prima volta dopo anni a vedere la partita, c'erano i poliziotti dappertutto per mantenere le misure di sicurezza e soprattutto i poliziotti antisommossa. E lì in effetti l'esplosione è avvenuta in due colpi. In uno è saltato in aria un minibus giallo piccolino, e poi dopo pochi secondi alcuni poliziotti hanno identificato un attentatore, scappare, un eventuale attentatore, e quando hanno iniziato a inseguirlo oppure sparare, lui si è fatto saltare in aria. Quindi si tratta di due esplosioni avvenute in pochi secondi, e proprio accanto un pullman pieno di poliziotti, però comunque c'erano anche dei taxi privati oppure dei minibus, delle auto per strada in circolazione, perché come dicevo una via molto trafficata. Immediatamente abbiamo avuto l'impedimento, cioè l'obbligo di silenzio stampa, e la zona è stata circondata in una maniera molto larga dalla polizia, quindi fino alle circa 2-3 io sono rimasto sveglio per seguire le notizie. Spesso, cioè, parecchi canali televisivi non avevano smesso di trasmettere e trasmettevano quelle prime riprese che avevano ottenuto fuori da quell'area rossa. Era abbastanza impressionante, perché si tratta di quasi 1,5 km di coda di ambulanze. Io ero riuscito a contare circa 100-150 ambulanze arrivate sul posto immediatamente, e le prime notizie, che poi sono state le uniche notizie fino alle 3 di mattina, trattavano di 22 feriti soltanto. Il ministro della salute aveva dichiarato questo numero. Oggi contiamo 44 morti, circa 160-170 feriti, 4-5 persone ancora in condizioni gravissime. E sono circa 36-37 poliziotti, altri sono civili. E comunque 44 persone, quasi tutte giovanissime, poliziotti nuovi, poliziotti che stavano lì, sì, antisommossa, però spesso volentieri impiegata a sorvegliare, a mantenere la sicurezza nelle partite, oppure dei giovanissimi studenti, come il caso di un ragazzo di 19 anni che aveva appena iniziato a studiare medicina nella città di Ankara, Istanbul, si trovava per fare 2 giorni di vacanza. Così. È stato rivendicato da ETAC, che è un'organizzazione che porta avanti la lotta armata da parecchi anni, un'organizzazione che appartiene al cosiddetto movimento curdo, è un'organizzazione famosa con i suoi attentati, soprattutto quasi esclusivamente nei confronti della polizia nelle grandi metropoli, non specificamente sul territorio del Kurdistan settentrionale. E ovviamente, come è successo anche in questo caso, non si escludono durante gli attentati i morti civili, e in ogni attentato di TAC c'è anche questo margine. E sin dai primi momenti dell'attentato in televisione, attraverso il Presidente della Repubblica oppure altri esponenti del governo, abbiamo avuto sempre delle dichiarazioni che appunto si concentravano sul PKK oppure su altre organizzazioni appartenenti al movimento curdo. E non è mancato ovviamente la dichiarazione, non mancavano le dichiarazioni che legavano l'attentato alle cosiddette forze straniere, e alcuni ministri del governo, oggi riusciamo a leggere tranquillamente anche parecchi giornali vicini al governo, accusano l'Unione Europea e l'America, gli Stati Uniti d'America, a stare dietro questi attentati, sostenere politicamente, economicamente, ideologicamente PKK oppure altre organizzazioni che appunto appartengono al movimento curdo. E questa è la parola d'ordine adesso da parte del co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, Demir Taş. Lui condanna l'attentato e rinvita il governo a impegnarsi per riottenere il cessato il fuoco e la tregua tra le forze armate della Repubblica e le guerriglie del partito dell'Ordine del Kurdistan. E l'altra parte dell'opposizione, CHP, si è dichiarato disponibile a fare qualsiasi cambiamento legislativo, prendere qualsiasi misura necessaria per fermare appunto il conflitto in atto. E il partito del Movimento Nazionalista, come sempre, ha vomitato l'odio e sono state rilanciate delle dichiarazioni semirazziste, super patriottiche, nazionaliste, a favore di qualsiasi misura e contro i cosiddetti terroristi. E sono state lanciate stamattina delle operazioni contro il Partito Democratico dei Popoli in 15 diverse città, circa 200 persone sono state prese in detenzione cautelare, e questi arresti fanno parte dei processi in atto oppure delle inchieste in atto da un po' di tempo nei confronti di diverse persone appartenenti al Partito Democratico dei Popoli, accusate di promuovere la propaganda del PKK oppure appartenere al PKK oppure comunque lavorare per il conto del PKK. E irruzioni nelle sedi centrali a Istanbul, Antalya, non soltanto Urfa, Akkari, del Partito Democratico dei Popoli. Alcuni co-presidenti e cittadini sono stati presi in detenzione. Comunque sono 200 persone e le operazioni sono tuttora in atto. 15 persone sono state prese in detenzione cautelare a Istanbul, Antalya, perché hanno simpatizzato all'attentato di sabato attraverso i social media, secondo i giudici. Questi sono i motivi, 15 sono in detenzione cautelare. Concludo dicendo che nel 2016 la Turchia ha vissuto 14 attentati, circa 220 morti e quasi 1000 feriti, attentati rivendicati da TAC, dall'ISIS, dal PKK oppure da nessuno. Comunque sono numeri abbastanza che spaventano abbastanza, sono morti e feriti di tutte le parti. In alcuni casi sono stati colpiti turisti, in alcuni casi sono gli stessi attentatori oppure poliziotti, soldati oppure la popolazione civile. questo quello che si può dire per il momento.
Sì, 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 è stato molto chiaro e preciso. E ti faccio una domanda veloce, appunto, anche purtroppo per il tempo. E, adesso, appunto, cioè con questa spargimenti di sangue e così via, secondo te, quindi l'accentramento dei poteri andrà avanti, anche il fatto che abbiano arrestato diversi deputati filo-curdi nelle scorse settimane, probabilmente per garantirsi la maggioranza per approvare questa Costituzione, no?
La roadmap senz'altro del governo è questo. E, circa 3 settimane fa il governo si è messo d'accordo con il leader e alcuni membri del partito del Movimento Nazionalista, MHP, e hanno discusso in poco tempo alcuni punti principali della proposta di cambiamento nella Costituzione del sistema presidenziale. E sabato mattina, oppure venerdì mattina, non mi ricordo esattamente, i primi 11 punti sono stati resi pubblici. E, per esempio, il Presidente della Repubblica potrebbe appartenere a un partito, non è necessario avere una laurea di 4 anni, e può essere rieletto 2 volte, e sono previste le elezioni per il Presidente della Repubblica e quelle politiche nel 2019, e molto probabilmente questa settimana la proposta arriverà al Parlamento, e nel mese di marzo/aprile ci sarà un referendum per, appunto, approvare questi cambiamenti.
Fanno un referendum popolare anche lì?
Esatto, per le... Okay. Esatto, ci sarà un referendum popolare, perché i cambiamenti costituzionali previsti per obbligo legislativo richiedono una consultazione popolare. Non bastano i voti al Parlamento, i voti al Parlamento servono per portare, appunto, per chiedere il parere del popolo. Quindi molto probabilmente questa primavera ci sarà un'aria di un'area tipo simile elezione, come c'è stata qua. In effetti no, sarà un referendum molto partitico, molto, molto politico, e molto probabilmente entro il mese di marzo si concluderà anche lo stato d'emergenza, perché le prime dichiarazioni del governo confermano questo: non vorrebbero portare il referendum, mettere in atto il referendum sotto lo stato d'emergenza, per non passare come un governo che ha ottenuto dei risultati come desiderava sotto lo stato d'emergenza. E comunque, per ritornare alla tua domanda, senz'altro l'intento è quello di ottenere un controllo capillare e totale su tutto il paese. Dopo ogni attentato non mancano le dichiarazioni del governo che dicono che se fossimo passati al sistema presidenziale all'epoca, oggi avremmo avuto maggiore sicurezza e il migliore controllo sulla situazione nel paese. Quindi il governo sta cercando di far passare come l'unica via di uscita da questa situazione il passaggio al sistema presidenziale.
Sì, sì.
Quindi
mentre,
la funziona su questo.
Mentre magari invece l'unica via d'uscita sarebbe il contrario, insomma.
Assolutamente.
Però quello è un altro discorso, insomma, che sicuramente lo affronteremo magari nei prossimi giorni, se hai tempo. Grazie mille allora per l'aggiornamento, a risentirci.
Grazie
a presto.
A grazie a voi, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao.